Sherwood Festival 2022. Le interviste dalla foresta.
Rispondono ai versi che c'ho con delle scuse. Dicono che siamo diversi perciò.
Benvenuti ascoltatori e ascoltatrici di Sherwood Radio. Siamo qui con il nostro headliner per la serata di oggi, Jamie Tides. Vogliamo conoscere un po' più a fondo questo nuovo album Eclissi, che immagino rispondi a certe esigenze dopo un periodo particolare. Quindi la metafora anche del titolo e quali esigenze primarie risponde?
Allora, sicuramente il titolo è, come dici tu, un po' una metafora che rappresenta i due anni e passa che abbiamo passato un po' al buio, no? Quindi il periodo, diciamo, dell'eclissi è stato quello, almeno per me, a livello empatico, ma anche più concreto, visto che appunto noi eravamo impossibilitati a fare la maggior parte delle cose. Quindi sicuramente è una roba, è un album che, come ho già detto in altre interviste, secondo me è un po', tra virgolette, è un po' triste, un po' deep. Hanno detto romantico, triste, chilling, introspettivo, ci sono tanti modi, però ecco, non è un disco, diciamo, prettamente rap come magari potevano essere quelli prima, ecco. C'è qualcosa di più particolare.
Wow, metto la giacca lunga, sono l'avvocato, frate, fammi causa. Progettano i soldi, l'ingegnere, non ho diploma, la laurea.
Ok, quindi una narrazione più introspettiva, bene. E a proposito dell'album, nell'album ti avvali di molti featurings, partiamo da quello del primo singolo di Neffa. Come nasce questa idea? Immagino soprattutto anche per il mood un po' melodico del brano.
Io sì, quel pezzo ce l'avevo già da un paio d'anni, forse qualcosa in più. Non ci avevamo mai avuto un ritornello, non eravamo mai riusciti, io non ero mai riuscito a scriverci una roba che mi piacesse, e quindi ho pensato che doveva farlo qualcun altro, finché poi un giorno l'ho mandato a lui. E non ci eravamo conosciuti mai, io e lui ci eravamo scambiati due parole sui social, ma è stato subito mega reattivo, ha capito subito dove volevo andare a parare. Poi insomma c'è stato un breve scambio di opinioni e lui poi ha fatto quello che doveva fare, non so come dire, cioè. E io sono contentissimo perché a quel pezzo ci tenevo particolarmente. Senza ritornello suo probabilmente non so se sarebbe poi uscito, quindi poi diventare la title track del disco, capito? Avrebbe probabilmente causato dei cambiamenti poi al disco.
Quindi ha valorizzato un po' l'idea appunto del title track, gli ha dato un certo spessore.
Sì, io difficilmente, insomma, il singolo è la title track, no? È stato poi l'unico singolo del disco, quindi sì, ci avevamo creduto dall'inizio, poi quando l'abbiamo chiuso, ecco.
Io me lo ricordo, andavo a dormire mezzo morto, c'era la tempesta sopra il porto, mi dicevo Davide puoi farcela.
E a proposito di featuring, c'è anche un featuring molto interessante con A$AP Ferg, dagli Stati Uniti. Com'è nata questa sinergia e cosa ti aspettavi, e il risultato finale come lo reputi?
Allora, mi aspettavo una strofa della Madonna, e lui poi ci ha mandato una strofa della Madonna, e io non, come detto già anche in altri casi, i featuring poi vengono dettati un po' dalla canzone, no? Cioè prima che ho la canzone non ho il featuring, perché no. Quando sento un pezzo che dico questo secondo me è perfetto per, poi glielo mando, trovo un modo per mandarglielo, anche se appunto magari è un artista americano, uno pensa no è difficile, così come tutti quanti gli altri musicisti, anche questi hanno le etichette, le cose, tu puoi mandare comunque una roba, dopo un paio di settimane, una decina di giorni ce l'hanno rimandata subito, quindi ho capito che aveva capito, ecco, diciamo così.
E diciamo che con il suo double tempo, con i giochi multisillabici, si è incastrata bene, secondo me.
Sì, sì, spacca lui.
Hey, lei qui continua a dire di no, però resta. Non ha mai visto una serata sì come questa. Dice che tutti i miei amici sono fuori di testa.
A proposito di produzioni, questo è un album che che vede vari produttori che firmano le tracce, i brani, le composizioni. Il tutto è comunque ha un filo conduttore, giusto? A livello di sound, come hai trovato questo fil rouge?
Noi già qualche anno che lavoriamo in session, quindi tutto il disco è nato così. Tutte le produzioni del disco sono nate in delle session che abbiamo fatto sparsi per l'Italia. Abbiamo scelto delle location che ci piacessero, dove poter stare tranquilli, e siamo andati lì in una decina di persone, per lo più sempre gli stessi, che poi sono i producer che sono sul disco. Così facendo, con un paio di postazioni, abbiamo salito da quando ti svegli a quando vai a dormire, fai la musica, e stando tutti insieme è normale che poi sono produttori con cui lavoriamo insieme da tanti anni ormai, quindi c'è già del feeling tra di noi. In più, se appunto ci metti poi insieme nella stessa stanza, è piuttosto facile, ci capiamo subito, quindi è
cosa interattiva.
Sì, è anche un po' una... Sì, sì, io infatti difficilmente poi ho tanti producer diversi sul disco, c'ho sempre gli stessi, però, come dire, squadra che vince non si cambia.
Assolutamente. A proposito, tu sei anche nel tuo multitasking, sei anche produttore, giusto? Quali benefici puoi trarre dal fatto di essere sia produttore che MC? Come valorizzi questo talento multitask?
Allora, guarda, io sono sempre stato un produttore che non si è mai messo all'opera, un po' pigro. Sono sempre stato in studio con i producer, ho assimilato sempre tanto e sono sempre stato un bel rompicoglioni, nel senso, cioè, sono uno che...
Esigente.
No, guarda, più che esigente, che ho capito piuttosto presto quello che mi piaceva, e quindi poi, essendo uno molto quadrato su certe cose, non... sono sempre stato lì a dire facciamo così, facciamo colà. Ovviamente se non c'erano loro, col cazzo, non è che io stavo a fare il direttore d'orchestra, però ci ho sempre avuto il piacere di dire usiamo questo rullante piuttosto che quello, famo, capito? Cioè, il suono deve essere in un certo modo, cioè alla fine è quello che faccio, no? Quindi ci sto, cerco di stare dentro a 360.
Quindi riesci a valorizzare proprio quello che hai in testa, anche a livello proprio di metrica, di quello che vuoi, tua delivery sul pezzo, che viene valorizzata appunto dalla colonna sonora.
Sì, sì, sicuramente.
Ok, una domanda su la label Tanta Roba. L'idea iniziale di come è nata e la realtà di Tanta Roba oggi. Quanta strada ha fatto, come sono cambiate le cose...
Beh, io sono arrivato quasi all'inizio, non proprio all'inizio, ma quasi subito. Quanta strada ha fatto? Parecchia. Vendiamo più dischi di quelli che vanno in televisione e vanno a Sanremo, e facciamo più gente di loro ai concerti. Siamo ancora indipendenti, non abbiamo ancora ricercato, diciamo, cioè, nemmeno da parte di noi artisti, l'interesse di andare poi a finire nella major, come quasi tutti. Questo evidentemente perché ci troviamo bene. In più, ti posso dire che il primo tour che abbiamo fatto nel 2012, quello con Madman, eravamo io, Madman, il ragazzo che hai visto prima, eravamo tre. Mo' in tour siamo una trentina. Qualcosa è cambiato, cambiato in meglio. Scherzi a parte, comunque... mi sembra sia un'etichetta che ha sempre proposto musica senza compromessi, se così si può dire, e ha sempre, tra l'altro, sono passati per l'etichetta poi parecchi, no, nomi che anche all'inizio, Gali, quando proprio non, no, anche lì, alla fine Daniele Arsh ci aveva intuito, quindi diciamo che ormai è diventata quasi una
punto di riferimento.
Sì, anche a parte un punto di riferimento, perché da quello che so Daniele va all'università a spiegare quello che fa, vero? Va a spiegare che cosa è Tanta Roba nell'università, quindi forse anche un punto di riferimento. Io dico, anche per noi ormai stiamo tranquilli, capito? Da artisti sai che comunque stai parato, non c'è la cosa che dici mannaggia questa cosa, se stavo con, che ne so, nome di una major andame.
Prendimi a pugni il cuore ferito, no, di nuovo da te. Da fuori non sembro solo, ma baby.
Ultima domanda, la dimensione del live, cosa significa per te iniziare questo tour? L'esperienza live, qual è il valore aggiunto che riesci a darti come artista? Che tipo di segnale ti aspetti da questo tour?
Ovviamente, a parte il segnale di vedere la gente sotto al palco, è quello, diciamo, primario. Ci ho sempre avuto un buon rapporto con il pubblico, con il mio pubblico almeno. E ho fatto solo un concerto per adesso a Roma. Tu direi, certo, è pure casa tua, quindi. Però insomma, la risposta è stata piuttosto calda, ecco. Quindi non mi aspetto di meno stasera, perché siamo a Padova. E la dimensione live, devo dire la verità, essendo io ormai tra virgolette un vecchio, non so come dire, sì, facciamo così, nel senso, live trovi delle canzoni cantate dal vivo, pochi intrallazzi, insomma, non ci sono balli, ballerini, poi per carità, è che non puntiamo su quel tipo di show, ecco. Non sono io con Flavio e facciamo il rap, fatto bene. il punto del live è che poi la gente se ne va e dice: questo qua era un bel concerto, mi sono divertito, no? È la cosa migliore.
Riproponendoti i testi nelle prime file, che li sanno a memoria.
Sì, erano sempre grandi fan affiatati, trovo.
Grazie.
Grazie a te, grazie a voi.
Rispondono ai versi che c'ho con delle scuse. Dicono che siamo diversi, perciò ho le porte chiuse. Ma poi questa gente che ne sa di te, fratello, sappi che ci hanno lasciato come le macchine dentro le fabbriche.